Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La guerra a Gaza consegnata da Hamas, la risposta alla proposta israeliana per una tregua di 60 giorni. Oggi in Italia l'inviato della Casa Bianca Witkoff per incontrare le parti. Scambio di prigionieri, nessun cessate il fuoco in vista, ancora lontano un incontro tra Putin e Zelensky. Scarsi i risultati dei colloqui tra le delegazioni russa e ucraina ad Istanbul. Europei di calcio femminile, sarà Spagna-Inghilterra la finale. Le iberiche superano la Germania per 1-0 supplementari. Al via la stagione del Lugano, bianconeri contro i rumeni del Cluj, stasera a Thun, nell'andata del secondo turno di qualificazione all'Europa League. Hamas ha confermato nella notte di aver spedito la propria risposta alla proposta israeliana per una tregua di 60 giorni nella striscia di Gaza. Osservazioni consegnate ai mediatori in Qatar, dove si tengono negoziati indiretti e che Israele sta ora esaminando, come hanno fatto sapere dei portavoce del governo Netanyahu. Per favorire l'accordo, oggi arriverà in Italia anche l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, mentre dalla striscia arrivano notizie sempre più drammatiche. In redazione Vera Pelandini.
Per alcuni è il segnale che si aspettava, per altri un passo diplomatico importante per far avanzare le trattative. Quel che è certo è che Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, arriverà in Italia e incontrerà il diplomatico israeliano Ron Dermer e il premier del Qatar Mohamed Al Thani. Non a Roma, ma in Sardegna, secondo informazioni della notte. Un incontro trilaterale che corre parallelo a quello già in corso a Doha, dove si tengono i negoziati indiretti fra Israele e Hamas, mediati, oltre che dai qatarioti, anche da Egitto e Stati Uniti, appunto. Nella notte Hamas ha fatto sapere di aver mandato le proprie osservazioni alla proposta israeliana di un cessate il fuoco di 60 giorni. Sul tavolo, collegato allo stop dei combattimenti, c'è l'accordo per il rilascio di almeno 10 ostaggi, il rimpatrio delle salme e la liberazione di prigionieri palestinesi. Si discute anche il difficile compromesso sul ritiro delle truppe israeliane e sui corridoi umanitari. Sul terreno, intanto, la situazione è sempre più drammatica. Le denunce di Nazioni Unite e ONG parlano di carestia di massa. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano di oltre 100.000 persone in situazione di malnutrizione acuta.
La Thailandia ha chiuso tutte le sue frontiere con la Cambogia dopo gli scontri scoppiati nella notte tra i due paesi. La tensione già presente in alcune zone del confine si è molto aggravata a causa di incidenti e ritorsioni da entrambe le parti. Un soldato thailandese ha perso una gamba nell'esplosione di una mina, mentre la Cambogia avrebbe bombardato un ospedale. In risposta, la Thailandia ha fatto decollare i jet da combattimento e avrebbe anche sganciato delle bombe su infrastrutture stradali. Per ora si contano 9 morti. Tutti civili. Uno scambio di prigionieri, e questo è il magro risultato scaturito dal nuovo incontro che si è tenuto ieri sera ad Istanbul tra delegazioni della Russia e dell'Ucraina. I colloqui non hanno portato a particolari progressi rispetto ad un cessate il fuoco o un incontro da organizzare tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, incontro che lo stesso presidente ucraino ha chiesto con insistenza negli scorsi mesi. Da Istanbul, Filippo Cicciù.
Pochi risultati concreti e ancora molte distanze. L'incontro tra delegazioni di Mosca e Kiev, che ieri sera si sono ritrovate a colloquio a Istanbul per la terza volta in circa 2 mesi, non ha prodotto accordi di alcun tipo rispetto a un cessate il fuoco che Kiev è pronta a mettere in pratica incondizionatamente, mentre Mosca ha proposto solamente periodi di tregua di 24 o 48 ore per evacuare i feriti o raccogliere i corpi dei soldati caduti negli scontri. Le due delegazioni hanno dato il via libera a uno scambio di prigionieri di guerra, 1200 per parte, ma in base a un accordo che era già stato trovato nei precedenti incontri mediati dalla Turchia. Mentre non è stato chiarito se e quando ci saranno nuovi colloqui a Istanbul, per la delegazione ucraina, oltre alla tregua, uno dei principali nodi da sciogliere è l'organizzazione di un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, a cui Kiev vorrebbe che partecipasse anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, che da quando è iniziato il conflitto si è proposto come mediatore tra i due fronti. La delegazione dell'Ucraina ha proposto la fine di agosto come un periodo appropriato per il vertice tra i leader, ma la Russia ha sottolineato che organizzare un incontro di questo tipo appare ancora complesso e impegnativo e che se ci sarà un faccia a faccia tra Putin e Zelensky sarà solo per firmare un'intesa di pace di qualche tipo che dovrà essere discussa in precedenza.
Sono stati individuati i resti di un aereo con a bordo 49 persone dato per disperso nella regione della Mura, al confine tra Russia e Cina. Secondo il servizio di emergenza russo, questa mattina le comunicazioni con il velivolo si sono interrotte, mentre la N24, questo è il genere di apparecchio, operato dalla compagnia Angara Airlines, non è riuscito a mettersi in contatto con un punto di controllo designato a pochi chilometri dall'aeroporto di Tinda. Il cambiamento climatico è una minaccia urgente che mette a rischio l'esistenza degli esseri umani. Per questo gli Stati hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente. È la conclusione della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, massima istanza giudiziaria dell'ONU. Un giudizio destinato a fare giurisprudenza per gli ecologisti, di nessun valore invece per altri, e che in Svizzera quasi sicuramente riaprirà un aspro dibattito. Il contributo è di Anna Valenti.
Questo è, come dire, una capsula di vitamina che ci dà forza di andare avanti.
Non nasconde la soddisfazione Norma Barghezzi, una delle leader di Anziane per il Clima Svizzera, associazione che il 9 aprile 2024 ha vinto la causa davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani contro il governo svizzero, dichiarato colpevole di aver violato i diritti umani dei cittadini per non aver contrastato con più forza il surriscaldamento climatico.
Questo messaggio è una conferma e ci rafforza, perché sono sempre delle istanze ancora più alte, ancora maggiori, ancora a un livello più globale, che confermano il nostro percorso.
C'è chi invece è convinto che si tratti di un giudizio inutile, privo di qualsiasi ricaduta.
Consultatif, non qui n'a pas force obligatoire.
È un parere solo consultivo. Le parole della Corte Penale Internazionale non hanno forza di obbligo, sottolinea al microfono dei colleghi di RTS Nicolas Colli, avvocato, consigliere nazionale UDC, membro della Commissione dell'Ambiente, della Pianificazione del Territorio e dell'Energia. Colli inoltre rigetta l'idea che imporre una legge possa essere un cosiddetto tribunale straniero. Una legge deve essere accettata in maniera democratica, votata dal Parlamento o da un referendum.
Elle doit être democraticamente e politicamente accettata.
Secondo il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che vigila sull'attuazione delle sentenze della CEDU, la Svizzera ha compiuto progressi, ma deve fare di più per conformarsi al verdetto. Vincere in tribunale dunque non significa vedere implementate subito le politiche auspicate, non rischia dunque di essere una via troppo lunga, poco efficace e forse solo simbolica, un po' come si teme possa essere il parere dei giudici dell'AIA?
No. Non è soltanto simbolica, è una sentenza chiara dell'istanza giuridica più alta e della quale va tenuto conto, come la sentenza CEDU, che bisogna continuare a monitorarla, continuare a darle il valore che ha.
La Procura di Lucerna ha confermato che la polizia ha avviato un'indagine sul presunto atto di antisemitismo di sabato scorso nei pressi della stazione cittadina. Uno sconosciuto ha insultato e sputato addosso a un gruppo di giovani ebrei ortodossi. Secondo una delle vittime, l'uomo aveva anche un coltello. E anche a Davos, martedì sera, un uomo avrebbe ripetutamente sputato, insultato, spinto e minacciato verbalmente turisti ebrei. Gli episodi sono stati denunciati dalle vittime alla Federazione Svizzera delle comunità israelite. Le aggressioni sarebbero avvenute in un negozio lungo il lago e su un autobus. La federazione ritiene le testimonianze credibili. La città di Zurigo potrà coprire due iscrizioni storiche giudicate offensive. Lo ha stabilito il Tribunale federale, chiudendo così una lunga controversia con Heimatschutz. Il riferimento al termine Mori è ritenuto oggi inaccettabile nello spazio pubblico. Il contributo di Mirko Priuli.
Zum Mohrenkopf e zum Mohrentanz, due iscrizioni storiche nel quartiere del Niederdorf di Zurigo, saranno presto coperte. La decisione arriva dal Tribunale federale, che ieri ha respinto il ricorso della sezione zurighese di patrimonio svizzero, l'Heimatschutz, contrario alla misura per motivi di tutela architettonica. La città potrà così coprire i testi che campeggiano sopra i portoni di due edifici in modo reversibile, senza rimuoverli né danneggiare le facciate. Secondo l'esecutivo, la parola Moro oggi ha un chiaro contenuto razzista, accentuato dal fatto che le iscrizioni non sono nemmeno originali, ma risalenti al XX secolo, quando il termine Mor aveva già assunto connotazioni discriminatorie. Patrimonio svizzero avrebbe invece preferito apporre delle targhe esplicative, Alcune, anzi, sono già state installate, ma per i giudici di Mont-Repos l'associazione cantonale non ha titolo per ricorrere all'Alta Corte. Questa è la motivazione nella sentenza, sentenza che inoltre ribadisce che il valore degli edifici non viene compromesso da una copertura temporanea. La città potrà quindi procedere come previsto.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.